Eccoci carissimi, siamo ancora una volta insieme. Veramente vi abbracciamo spiritualmente e vogliamo iniziare subito questa nostra nuova puntata che sarà anche questa volta veramente bella, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Eccoci carissimi, è già in linea la mamma Antonia.
Pronto, buonasera a tutti, buonasera.
Sento un po', mamma Antonia, prima di iniziare la sua preziosissima testimonianza, volevo condividere con i radioascoltatori e anche lei questo passaggio del libro della Sapienza. Mi sembra veramente, ecco, dedicato oggi in modo particolare a Carlo. Divenuto caro a Dio, e poiché viveva fra i peccatori, fu trasferito. Fu rapito perché la malizia non emutasse i sentimenti o l'inganno non entraviasse l'animo, poiché il fascino del vizio deturpa anche il bene e il turbine della passione travolge una mente semplice. Giunto in breve alla perfezione, ha compiuto una lunga carriera. La sua anima fu gradita al Signore, perciò egli lo tolse in fretta da un ambiente malvagio. Il popolo vede senza comprendere, non pone attenzione a questo fatto, che la grazia e la misericordia sono per i suoi eletti e la protezione per i suoi santi. Ecco, guardi, mentre leggevo il libro, come le dicevo già in questi giorni, del nostro caro Carlo, non potevo non pensare a queste parole. Adesso lascio a lei e l'ascolteremo veramente con tanto affetto e attenzione.
Benissimo, diciamo che... Questa è una bella frase, ma tendenzialmente io credo che per quanto concerne Carlo ci fosse un po' un disegno diciamo da parte del Signore che ovviamente non ovviamente tutti noi, no, siamo chiamati a essere santi, lo stesso Signore ci esorta nella scrittura, ad esempio nel libro Levitico, siate santi perché io il Signore Dio vostro sono santo, ecco, quindi comunque potenzialmente tutti noi siamo chiamati a essere santi, però diciamo a volte il Signore sceglie delle figure che magari, come diciamo, sceglie delle figure da proporre come... per una devozione, per un esempio, ecco, ma ce ne sono tantissimi di giovani bravissimi, magari non conosciuti, che sono già saliti al cielo e sono santi, ecco, questo ci tenevo a dirlo perché noi siamo qui a parlare di Carlo, che, di cui è stata avviata la causa di beatificazione attualmente a Roma e noi ci auspichiamo che presto ci saranno degli sviluppi positivi, ma diciamo che tendenzialmente Carlo parla ai giovani di oggi, ma ci sono tanti bravissimi ragazzi, ecco, questo ci tengo perché io vedo tanti bravi giovani, vedo tanto bene anche intorno a me, ecco, e quindi non vorrei, ecco, sembrare che parlo di Carlo come perché sono sicura che ci sono tantissimi bravissimi giovani che possono fare anche cose più belle di Carlo, però siamo qui per diciamo, parlare della vita e l'esperienza spirituale di Carlo e speriamo che questo possa aiutare altre persone a poter pure loro, diciamo, seguire in maniera più perfetta quello che è il cammino che poi ci conduce a Dio, ecco. Quindi Carlo è una piccola via. E ce ne sono poi tanti di esempi, ma sicuramente Carlo ha questa sua piccola via che noi ci auguriamo possa aiutare, ecco, il più possibile. Sicuramente Carlo era un ragazzo, come vogliamo dire, assolutamente normale, ma con un'armonia assolutamente speciale, perché era un ragazzo dei nostri giorni che ha vissuto tutto ciò che è morto nel 2006, quindi ha vissuto i computer, ha vissuto la tecnologia, ha vissuto quelli che sono gli sport che adesso sono più in voga, ecco, il calcio, seguiva anche lui, diciamo, amava ogni tanto giocare con la PlayStation che tanti ragazzi usano oggi per a lui piacevano più che altro questi giochi di tipo le gare di macchine oppure, ecco, cose molto, finché insomma era un po' più piccolo, poi piano piano crescendo un po' diciamo, si era spostato il suo interesse soprattutto sui computer, sulle programmazioni, ecco. Sicuramente aveva ricevuto un dono specialissimo da parte di Dio, perché aveva una capacità, diciamo, di scrutare i segreti dell'informatica, tutto ciò che è il linguaggio informatico, che normalmente è accessibile a chi ha studiato all'università informatica, ecco, a livello superiore, ecco. Lui leggeva i testi di informatica delle facoltà di ingegneria informatica, faceva i logaritmi, era capace di fare dei programmi proprio utilizzando tutti questi logaritmi, e in più era un grande operatore, nel senso che questi programmi, che normalmente sono molto complessi, che possono essere, non so, Maya per creare i personaggi in 3D, piuttosto che Photoshop, InDesign, ecco, ve le cito alcuni, ma lui li capiva con una rapidità eccezionale, senza fare corsi, bastava che avesse un libro, ed era capace poi di fare programmi, di fare riviste, di fare tante belle cose. Infatti questa sua, diciamo, capacità la mise subito a frutto, innanzitutto facendo il sito della parrocchia a cui apparteneva, e quindi, diciamo, facendo un certo tipo di lavoro anche per, diciamo, far conoscere di più quello che era la vita parrocchiale, le attività anche di volontariato. E poi, avendo studiato con i gesuiti, Leone XIII, siccome loro fanno tantissime attività caritative, era stato, diciamo, incaricato di rifare tutto ciò che è la presentazione dei siti del Leone XIII, per presentare le attività di volontariato, ecco, e renderle più accattivanti ai giovani, ecco, perché fondamentalmente Carlo, insomma, quello che ci teneva è cercare di coinvolgere i suoi compagni in queste attività numerose che appunto i gesuiti propongono. E diciamo che questo era, giusto per dire, uno dei campi in cui applicava queste sue conoscenze. Ma poi, ad esempio, un'altra cosa che lui faceva, gli piaceva fare i filmini per magari far divertire i suoi amici, aveva dei cani, e allora non di rado faceva a volte dei film che poi tutti gli amici lo trovavano simpaticissimo, ridevano, perché si inventava storie del tipo che, avendo noi quattro cani e due gatti, c'era la battaglia tra il bene e il male, allora i cani erano il bene, i gatti erano il male, allora uno magari era un comandante, l'altro era un generale, ecco, insomma, faceva delle cose molto molto divertenti, però sempre nel rispetto, nell'educazione, nella moderazione, ecco. E poi un'altra cosa che faceva con i siti, con il computer, per esempio, quando fu l'esame di terza media, a tanti compagni fece la tesina di terza media, perché voleva che tutti i suoi compagni facessero bella figura, perché ci teneva che ognuno potesse presentare al meglio per il proprio esame. Ecco, questo per dire com'era lui. Lui ci teneva tanto che tutti, coinvolgeva sempre tutti, ecco. Poi ovviamente questo era l'aspetto, diciamo, informatico, che poi lo ha portato a fare anche quelle mostre, tra cui quella dei miracoli eucaristici, che poi ne parleremo più avanti, ma è una mostra importantissima che sta girando tutto il mondo, continenti, tutti e cinque continenti, solo negli Stati Uniti è stato in migliaia di parrocchie. Adesso presto verrà presentata dalla conferenza episcopale inglese, ma è stata presentata già da diverse conferenze episcopali a livello internazionale, è andata in India, in Africa, in paesi come Vietnam, la Corea, in Cina, l'Australia, tutta l'America Latina, e soprattutto anche in Europa sta girando. Questo, nonostante l'Europa sia, rispetto a questi paesi, un pochino più, diciamo, meno entusiasta, ecco, da un punto di vista, perché certamente come gira per esempio negli Stati Uniti o nell'America Latina la mostra di Carlo, ecco, qui in Europa sicuramente un po' meno, ecco, rispetto, ma comunque parliamo sempre di migliaia di parrocchie, di tantissimi paesi, la Francia, l'Olanda, il Belgio, l'Inghilterra, la Svizzera, ecco. Quindi, però certamente io noto, da un punto di vista, diciamo, proprio di fervore, ecco, che in questi paesi, soprattutto asiatici, e in America c'è comunque un entusiasmo travolgente, ecco, questa è una cosa che mi fa piacere, vedere proprio questa, e poi in effetti vedendo Papa Francesco com'è entusiasta, così pieno di vita, ecco, uno si può fare un po' l'idea di come sono entusiasti anche in queste popolazioni. Comunque, questo per carità, senza voler fare una polemica assolutamente, ma e questa mostra è importante perché Carlo, proprio per queste sue capacità informatiche, per questa sua disponibilità ad aiutare sempre i suoi compagni, a coinvolgerli in attività di volontariato, ecco, era stato anche notato per le sue anche conoscenze da un punto di vista teologico, perché era un ragazzo anche molto precoce, ecco, si leggeva il catechismo della Chiesa Cattolica, se l'era già letto quando aveva 9 anni, la Bibbia la leggeva spesso, quindi conosceva molto bene i passi, addirittura ogni tanto una suora che insegnava religione, se si dimenticava qualche passo, magari chiedeva a Carlo, e Carlo subito si, questo per dire com'era profondo, si leggeva i testi di teologia, ecco. Era un ragazzo veramente che amava, ecco, approfondire tutto ciò che riguarda Dio, e naturalmente questo fu notato e gli fu chiesto di diventare catechista a 12 anni e questo suo, diciamo, mandato catechetico lo aveva coinvolto, certo lui ci chiese il permesso, noi dicemmo assolutamente sì, ma purché questo non ti porti poi via del tempo nello studio, perché comunque queste scuole, lui aveva fatto le elementari e le medie dalle Marcelline, poi il liceo dall'Istituto Leone XIII. E questo naturalmente noi volevamo che ciò non pregiudicasse, ecco, i suoi studi, ecco, perché comunque erano istituti dove si richiedeva anche un'energia nello studio abbastanza grossa, perché insomma davano tanti compiti, ecco, erano abbastanza esigenti come scuola, però questo non aveva assolutamente creato problemi, ecco. Ora, l'armonia speciale di Carlo era soprattutto che tutta la giornata di Carlo verteva intorno a Gesù Eucaristia, ecco, lui chiese di fare la prima comunione a 7 anni perché aveva un desiderio enorme di ricevere Gesù, e per delle coincidenze che non sto a voi a dirvi, che cose veramente che solo il Signore fa, gli fu possibile accedere anticipatamente a fare la prima comunione, e da allora non ha mai mancato l'appuntamento quotidiano con Gesù Eucaristia, e prima o dopo la messa faceva sempre un pochino di adorazione eucaristica. E questo naturalmente, ecco, per ricollegarci al discorso che lui faceva il catechista, questo amore fu fortissimo per Gesù Eucaristia, che lui chiamava l'Eucaristia la mia autostrada per il cielo, lo aveva portato ovviamente a questo, diciamo, desiderio anche di trasmettere questo amore ai suoi compagni, no? Di poter portare Gesù agli altri. E si era reso conto però che c'era tanta indifferenza, no? Lui diceva che si sorprendeva che ci fossero file chilometriche per andare a vedere magari un concerto rock o una partita di pallone, o se magari veniva annunciato che sarebbe stato messo in vendita l'ultimo iPhone o l'ultimo telefonino, ecco, e magari gente che faceva cose folli, ecco, però poi magari le chiese, uno entrando dentro dove c'è il tabernacolo, che noi sappiamo che c'è Gesù realmente presente come vivo, vero, ecco, che fossero abbastanza vuote. Ecco. Quindi questo fu, diciamo, uno sprone enorme per Carlo per attivare la sua capacità di ingegnarsi, per far così capire di più agli altri veramente che Gesù è realmente presente nell'ostia e nel vino consacrato. Lui diceva che noi siamo molto più fortunati di coloro che vissero 2000 anni fa accanto a Gesù, perché loro erano limitati dallo spazio e dal tempo, e quindi per diciamo, vedere Gesù dovevano muoversi, poi Gesù si spostava continuamente, quindi non sempre era facile, ecco, avvicinarlo, no? Mentre invece per noi è facilissimo, perché basta scendere nella chiesa più vicina sotto casa e abbiamo Gesù presente come 2000 anni fa, e Gerusalemme appunto l'abbiamo sotto casa, diceva. Ecco, infatti anche lui non sentiva questo bisogno di andare a Gerusalemme, perché per lui era talmente incredibile che Gesù si rendesse presente realmente nell'oste e nel vino consacrato e fosse sempre con noi. D'altra parte amava citare il passo di Matteo che io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, no? Quindi questa è una promessa di Dio, una promessa straordinaria e che Gesù mantiene ancora oggi. D'altra parte Gesù, lo sappiamo, lui ha preso dimora, no? Il Verbo si fece carne e venne, come diceva Carlo, ad abitare in mezzo a noi. Però diceva Carlo, che poi tra l'altro era un latinista, aveva studiato latino, no? Poi lui amava molto il latino e il greco, ma lui diceva soprattutto che abitare è un verbo che ha un significato molto più ampio, perché non è solamente, a parte che abitare, se noi vediamo l'ausiliare del verbo presenta questo ausiliare avere, no? Abitare, e che però ha tanti significati, vuol dire gemellare, vuol dire prendere dimora, ma in una maniera assoluta, ecco. E quindi abitare vuol dire che veramente Gesù, l'eternità è entrata nel tempo, cioè il cielo ha preso dimora del tempo, dello spazio, e quindi noi avere Gesù con noi sempre, questo per Carlo è una cosa straordinaria, è qualcosa di incredibile, perché noi abbiamo la Trinità sempre con noi, capite? E a parte che la Trinità abita nei nostri cuori, ma ha veramente preso dimora nel mondo. Nel momento in cui Gesù si è incarnato, veramente è avvenuto qualcosa di straordinario. Perché? Perché il mondo non è più lo stesso, da un punto di vista cosmico, ecco, astronomico, vabbè, la Terra è sempre la stessa, ma da un punto di vista soprannaturale non è più la stessa dopo l'incarnazione, perché veramente è la dimora di Dio. Quindi capire questo e vivere questo tutti i giorni e capire che la presenza di Dio è sempre accanto a noi, ecco, vivere questo significa veramente trovare la felicità già su questa terra, e Carlo è questo che fondamentalmente ha capito, ha scoperto, cioè avere sempre Dio con noi, capite? Allora, Carlo, per dirvi com'è, era veramente un ragazzo che cercava in tutti i modi di... lui, se noi capitava di fare dei viaggi, la prima cosa che si preoccupava era vedere l'albergo, perché noi spesso viaggiavamo all'estero, ecco. Allora lui ci informava qual era la chiesa più vicina, quali erano gli orari della messa, ecco, questa era una sua preoccupazione, perché lui, per lui l'idea di fare un viaggio e stare qualche giorno senza magari potersi accostare tutti i giorni a Gesù era una cosa terribile, ecco. Quindi questo vi dà il grado veramente di amore, di desiderio per Carlo, per l'incontro quotidiano con Gesù è la cosa più importante. Per lui era proprio tutta la sua giornata, era incentrata sull'incontro, quell'incontro quotidiano che lui faceva attraverso la Santa Messa, comunicandosi, e quei momenti di silenzio in cui stava davanti al Santissimo Sacramento, prima o dopo la Messa, perché era il suo momento più bello, il momento in cui lui comunicava con Dio, capite? E allora questo naturalmente è possibile a tutti noi, perché Dio non, come vi dicevano i pastorelli di Fatima, Gesù nascosto, no? Lo chiamavano, però Gesù noi sappiamo per fede che veramente è realmente presente, e quindi questo ci tenevo a dirlo, perché è un po' il centro, no? Di quella che è la vita spirituale di Carlo, perché poi ecco anche un aspetto importante era la Madonna, la devozione mariana. Lui era molto devoto al santuario di Pompei, in quanto la nostra famiglia, a parte che io da parte di madre ho la Santa Caterina Volpicelli, che è una mia prozia, e poi ho la Santa Giulia Salzano, che è un'altra da parte di mio padre, no? E sono tutte legate queste figure a Bartolo Longo, che fu colui che fondò il santuario di Pompei, insieme alla contessa De Fusco, e poi quel santuario meraviglioso, tanto miracoloso, a cui Carlo si rivolgeva con grande affetto e con grande certezza di essere sempre ascoltato. Aveva una fede nell'intercessione della Madonna straordinaria, ed effettivamente lui aveva veramente ragione, perché quando ci si rivolge a Maria, la Madonna ascolta sempre. Ecco, può essere che a volte ciò che noi chiediamo non corrisponda a quello che è il disegno della sapienza di Dio per noi, però diciamo, noi sappiamo che comunque qualcosa, il Signore sempre ci concede delle grazie, e Carlo aveva ottenuto delle grazie anche in vita, pregando la Madonna di Pompei, aveva ottenuto la conversione di una signora che erano 40 anni che si rifiutava di andare a messa, di fare la comunione, di confessarsi, aveva ottenuto tante cose, tante grazie, delle guarigioni, delle conversioni, ecco, e lui aveva una fiducia smisurata e tutti i giorni diceva che l'appuntamento più galante della sua giornata era l'incontro col Santo Rosario, a cui ci teneva tantissimo tener fede. Sono contenta che io poi dopo la morte di Carlo, dopo 4 anni sono di nuovo rimasta incinta, ho avuto 2 figli e questi bambini adesso hanno 7 anni e tutti i giorni recitano il Santo Rosario. E anzi fanno a gara, questa è una grazia di Carlo sicuramente, ma comunque c'è il libero arbitrio, perché noi abbiamo la libertà di scegliere il bene e di scegliere il male, quindi ecco, uno può anche scegliere di non recitarlo. Ora, ovviamente in tutte le apparizioni riconosciute dalla Chiesa, Fatima, Lourdes, Lo, Banno, Boreng, il Bosciar, insomma ce ne sono tantissime, e la Madonna ha chiesto la recita del Santo Rosario. E siccome a Dio è piaciuto nella sua sapienza concedere delle grazie speciali nella recita quotidiana del Rosario, addirittura la Madonna Fatima, cioè tramite il Rosario si possono fermare le guerre, ecco, si possono ottenere delle grazie straordinarie. Allora Carlo ci teneva tantissimo a questa e diceva che era l'appuntamento più galante della sua giornata, l'unica donna della mia vita, diceva la Madonna, perché lui veramente aveva un grande amore per la Madonna.
Ecco, penso che sarebbe ormai opportuno fare una pausa musicale, perché sta dicendo troppe cose importanti ed è bene proprio che le assimiliamo dentro. Grazie, ascoltiamo e poi ci risentiamo fra poco. Eccoci carissima Mantonia, siamo di nuovo insieme. Questo comunque è un Domenico Savio moderno. Conosco molto bene la vicenda di Domenico Savio e con l'Eucaristia c'era veramente un rapporto profondissimo come quella con Carlo. Grazie, ascoltiamo volentieri.
Fondamentalmente questa, diciamo, desiderio di Gesù è nato un po' dentro di lui spontaneamente. Io credo sia stata proprio una cosa che è nata dentro il suo cuore. Ecco, non è un qualcosa che, diciamo, è stato influenzato esternamente, ma era proprio un qualcosa di innato, sin da quando era piccolino, quando aveva 4 anni, voleva sempre entrare nelle chiese, baciare Gesù crocifisso, raccoglieva i fiorellini quando faceva le passeggiate da portare alla Madonnina. Ecco, queste delicatezze sono sempre state qualcosa di spontaneo in lui, che sono nate proprio, io credo che fosse lo stesso Gesù che lavorava dentro il suo cuore sin da quando era piccolino, ecco. E chiaro che crescendo ha sempre più maturato e consapevolizzato. Ecco, io vi leggo una preghiera che lui aveva scritto: «Oh Dio, fammi chicco produttivo, chicco efficiente, chicco efficace. Gesù, fammi chicco di frumento in modo che io possa raggiungere la tua realtà eucaristica della quale veramente, realmente vivo». Ecco, questa era la preghiera, una delle preghiere che lui aveva scritto. Allora, per lui, lui diceva che tutti noi siamo come l'Apostolo Giovanni, tutti noi siamo chiamati a essere discepoli prediletti, ecco. Lui diceva che noi, avendo ovviamente, ecco, io cerco di spiegare quello che era il suo pensiero dell'Eucaristia perché credo che sia molto bello, profondo e utile. Lui diceva che ovviamente il fine della nostra vita è amare Dio sopra ogni cosa, il prossimo come noi stessi, ce lo dice Gesù stesso nel Vangelo quando ci riassume i comandamenti, 10 comandamenti. E ovviamente amare Dio, amare il prossimo significa che porre l'amore, no, al centro della nostra vita e crescere in quest'amore. Ma per crescere in quest'amore è chiaro che noi abbiamo bisogno di attingere alla fonte dell'amore, e d'altra parte San Giovanni ci dice che Dio è amore, ecco. Quindi la fonte dell'amore è l'Eucaristia, perché lì è presente realmente Dio nel corpo, sangue, anima e divinità. Allora, se noi veramente questa vita vogliamo viverla e vogliamo porre in atto quel progetto unico e ripetibile che Dio per ognuno di noi ha pensato sin dall'eternità, è chiaro che comunque non possiamo prescindere dall'amore, ecco. Perché ogni progetto che Dio ha su ognuno di noi è un progetto comunque d'amore, unico, ripetibile, ecco. E quindi l'Eucaristia, che è praticamente la fonte massima, perché noi ci bandoci di Dio, diceva Carlo, in quei 5 minuti, quei 15 minuti che Gesù rimane dentro di noi con le sue specie, ma quello sono momenti straordinari. Ogni volta non siamo più le stesse persone, diceva Carlo, perché ogni volta il Signore compie delle meraviglie nei nostri cuori, ci trasforma, ci eucaristicizza, ecco, ci rende sempre più simili a Lui. E quindi, e siccome il nostro fine è quello che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, ovviamente cibandoci dell'Eucaristia è lo strumento che più ci aiuta in questo percorso ecco perché è l'autostrada per il cielo, no? E poi fondamentalmente diceva Carlo che è Giovanni l'Apostolo, perché a lui piaceva molto questa figura. Lui diceva che la scrittura sempre diciamo parla a tutti gli uomini di tutti i tempi, no? Perché comunque ogni episodio può essere, diciamo, applicato sia al passato ma al presente e al futuro, cioè a tutte le generazioni che verranno. Allora anche quell'episodio di Giovanni l'Apostolo che posa il capo sul petto di Gesù, diceva Carlo che lì l'Apostolo Giovanni ci ha lasciato un testamento spirituale, ci ha lasciato un grande segreto, ecco, il suo grande segreto, che è quello di come anche noi possiamo, come lui, diventare il discepolo prediletto. Voi sapete che Giovanni era quel discepolo che posò il capo sul petto di Cristo durante l'ultima cena, ed è quel discepolo che nel Vangelo viene detto il discepolo che lui amava, ecco. Ma diceva Carlo che questo è perché lo amava, perché era il discepolo eucaristico, ma quel gesto, diceva Carlo, di poggiare il capo sul petto di Cristo, è una prefigurazione per come tutti noi possiamo, ed è un gesto eucaristico, diventare anche noi anime eucaristiche. Cioè il segreto di Giovanni è questa vicinanza all'Eucaristia. E infatti, se voi ci pensate bene, lui amava molto citare il miracolo eucaristico di Lanciano, perché voi sapete che che è un miracolo che è avvenuto 700 anni fa, molto studiato anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove si è visto che l'ostia, durante la messa, questo sacerdote aveva dubitato, e l'ostia si trasformò in carne, il vino in sangue. E però, analizzando quest'ostia, questa carne, è risultato essere una sessione del cuore, cioè il miocardio, quel muscolo che proprio racchiude il cuore e che grazie al quale il cuore ha la possibilità di contrarsi e quindi di battere, e quindi è quello che fa muovere tutto il cuore. E diceva Carlo che questo è un gesto, questo fatto di questo miracolo conferma questo discorso dell'Eucaristia. Poi voi sapete che la Chiesa ha sempre identificato l'Eucaristia con il cuore di Cristo, perché a parte l'apparizione di Santa Margherita Maria Alacoque, dove Gesù ha detto ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini, e ha parlato appunto proprio delle che è l'Eucaristia, ma la Chiesa ha sempre identificato l'Eucaristia col cuore di Gesù, perché il cuore rappresenta la totalità della persona, l'organo che ama, capite? Quindi nell'Eucaristia c'è Dio che è l'amore, quindi più di quello. E diceva Carlo che quello è il primo messaggio, ma poi, se noi ci pensiamo bene, diceva Carlo, durante la crocifissione, tutti gli altri apostoli erano sfuggiti perché avevano paura, l'unico che rimase fu proprio l'apostolo Giovanni, a parte le pie donne e la Madonna. E anche lì, diceva Carlo, che è praticamente è un altro messaggio che ci lascia l'apostolo Giovanni, proprio di come diventare discepoli prediletti. Perché? Perché anche lì sotto la croce c'era appunto Giovanni, che non era fuggito, ma lo stare sotto la croce di Giovanni, diceva Carlo, che è identico, è la stessa cosa di come quando noi partecipiamo alla Santa Messa, perché quello sacrificio avvenuto 2000 anni fa, in modo cruento, non è altro che lo stesso sacrificio che ogni minuto e secondo si riattualizza in ogni messa che viene celebrata, perché noi sappiamo che quando partecipiamo alla Messa si riattualizza quello stesso sacrificio grazie al quale siamo stati salvati e redenti, che è avvenuto 2000 anni fa. E allora, diceva Carlo, come l'apostolo Giovanni, se noi lo imitiamo, come lo dobbiamo imitare? Stando lì sotto la croce. Come Giovanni rimase lì e gli altri fuggirono, altri dicevano che quel discorso era troppo duro, no? Quando fece quel discorso nel capitolo 6, no? Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, dimora in me, io dimoro in lui, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E diceva Carlo, ma questo discorso è un po' quello che poi in fondo anche noi oggigiorno, purtroppo anche noi spesso, ecco, perché questo fatto che l'Eucaristia spesso è disertata, e purtroppo i numeri parlano sempre di un decrescente numero di persone che partecipano alla Santa Messa, e questo certamente fa capire che evidentemente c'è qualcosa che non viene capito, ecco. E allora, come Giovanni l'Apostolo, per diventare intimi amici di Gesù, perché è chiaro che cibandoci il più possibile dell'Eucaristia, noi entriamo con un'intimità con Gesù straordinaria, un'intimità unica, e perché il Signore ci partecipa, certo c'è il libero arbitrio, perché ovviamente il Signore lascia le libertà, perché non è che ci ha creato dei robot, ecco, e quindi noi possiamo dire sì, possiamo dire no, e quindi partecipare se possibile tutti i giorni all'Eucaristia significa porsi come il discepolo prediletto Giovanni in quell'atteggiamento in cui veramente c'è questa unione con Gesù, ma si vuole, però c'è la libera adesione, c'è la libera volontà, e quindi anche andare a messa sovente, non solamente la domenica, prima di tutto è una grande ricchezza per noi, perché certamente le nostre vite cambieranno. Perché? Perché siccome il primo comandamento, questo è quello che diceva Carlo, io vi sto ripetendo Carlo diceva, il primo comandamento è amare Dio sopra ogni cosa, il prossimo, che poi da lì deriva tutto. Allora, non io ma Dio, non l'amor proprio ma la gloria di Dio, aveva scritto Carlo. Cioè, per mettere Dio al primo posto nella nostra vita, questo è qualcosa di molto difficile, perché purtroppo la vita ci presenta il mondo di per sé. Se noi vediamo, siamo distratti da tante cose e purtroppo spesso anche le cose più banali possono trasformarsi in degli idoli, che può essere il pallone, può essere l'amore per il cinema, può essere anche una storia d'amore diciamo che ci totalizza, in cui si esclude il Signore. Tutto dovrebbe ruotare nel discorso che Dio deve essere messo al primo posto, e quindi ovviamente cibandoci di Gesù, che è l'amore, che è però colui che ci trasforma, che ci noi praticamente facciamo posto a Dio, no? Non io ma Dio, e sempre più la grande battaglia, diceva Carlo, che giova all'uomo vincere mille battaglie se poi non è capace di vincere se stesso con le proprie corrotte passioni. Cioè, la grande battaglia di ognuno di noi è quella di vincere noi stessi e di fare posto a Dio nella nostra vita e far sì che Dio veramente dimori dentro il nostro cuore in modo assoluto. Poi tutto il resto verrà di conseguenza, tutto il resto verrà amato, ma in Dio, capisce? E allora il discorso di Carlo era un discorso molto, diciamo, pratico, perché di fatto lui diceva che anche dalla morte in croce di Gesù sono scaturiti i sacramenti, ma questa grande misericordia di Dio, che si parla spesso della misericordia di Dio, ma cos'è la misericordia? La misericordia è il fatto che Dio ci ha donato i sacramenti. Dal suo costato sono scaturiti questi sacramenti che sono la nostra salvezza, sono la cosa più importante, più soprannaturale che esiste sulla terra, non esiste qualcosa di più grande, e la dignità del sacerdote, diceva Carlo, è una dignità straordinaria, perché il sacerdote, lui li chiamava i sacerdoti transustanziatori, i sacerdoti sono coloro che ci portano la salvezza. E allora la misericordia di Dio è questa, cioè sono i sacramenti che Lui ci dona, Lui la sua grazia ce la dà attraverso i sacramenti. E certamente se si capisse di più questo, veramente ci sarebbero tante e tale file davanti nelle mense, che non si riuscirebbe più a entrare. Cioè la gente dice, Carlo era un po' disperato, ecco perché fece questa mostra sui miracoli eucaristici. Però vi dico una bella cosa, che Carlo, io gli dicevo sempre, Carlo, però tu che c'hai tanto ascendente su Gesù, perché ce ne eravamo accorti di tutte le delicatezze che Gesù gli faceva, ma è possibile che questi miracoli sono avvenuti tanti anni fa? Perché non chiedi a Gesù, tu che sei tanto vicino a Lui, se ci fa dei miracoli anche adesso? Allora io, con mia grande gioia, poi ovviamente non posso dire che sia stato Lui, ma certamente io ci vedo un po' lo zampino di Carlo, dopo che è mancato Carlo, ci sono stati tre miracoli eucaristici, uno a Legnica, allora uno per andare in ordine cronologico, a Tixla in Messico, uno a Sokolka in Polonia e l'altro a Legnica, tutti sono stati riconosciuti dalla Chiesa, dalle autorità scientifiche, analizzati, tutti quanti sono come il miracolo di Lanciano, dove l'ostia si è trasformato in carne e il vino in sangue. E l'ostia, la carne è risultata essere il tessuto del miocardio, gruppo sanguigno come quello della sindrome AB, e in più abbiamo avuto anche il nostro Papa che quando era arcivescovo di Buenos Aires, anche lì sono avvenuti dei miracoli eucaristici analizzati e anche lì sono avvenute queste cose straordinarie. Pensate che il campione dell'ostia trasformata in carne del miracolo di Buenos Aires avvenuto durante l'episcopato di Bergoglio in Argentina, che poi lui stesso chiese di far analizzare. Ecco, questo miracolo, pensate, che quando è stato portato il campione dal massimo esperto di medicina forense del cuore, che era il professor Zubib della Columbia University di New York, quando è arrivato il campione, siccome non sapeva che appartenesse a un'ostia, pensava che fosse stato prelevato da un cadavere. E questo campione, che per lui era del tessuto miocardico, siccome pulsava e aveva dei parametri come se fosse vivo, e lui pensava che fossero stati inventati metodi per mantenere, attualmente non possibili, per mantenere in vita i tessuti in modo, era strabiliato. E perché pulsava? Allora, pensate che miracoli sta operando Gesù, questo nel 96, quell'altro miracolo di Dijkstra nel 2006, alla fine di ottobre, Carlo è morto i primi di ottobre, e alla fine di ottobre si è verificato questo miracolo. Poi quello di Sokolka nel 2008, quello di Legnica nel 2013, tutti quanti uguali a quello di Lanciano. Allora, io credo che questi siano segni straordinari in cui il Signore ci richiama a un'intensa vita eucaristica. Il Signore sta richiamando l'umanità a riavvicinarsi, perché la nostra salvezza è Gesù, e Gesù significa in questo momento per noi la nostra salvezza è l'Eucaristia, la quale è lo strumento privilegiato che il Signore ha scelto per noi per santificarci e per fare questo percorso di vita terrena nella maniera più vicina a quello che è il progetto straordinario che Dio ha pensato per noi. D'altra parte, la misericordia, no, di Dio, cioè l'amore di Dio, il fatto che Dio è morto in croce per noi, e ogni minuto secondo si riattualizza questo stesso sacrificio che ci ha dato la salvezza eterna. E questa è una cosa straordinaria, e avviene durante ogni celebrazione eucaristica. E quindi questa cosa è talmente straordinaria, e che noi attingendo, non c'è preghiera più forte che partecipare alla messa e chiedere a un Dio che si offre a Dio, perché fondamentalmente Gesù si offre al Padre in ogni messa, i miracoli, le grazie, perché più di quello non esiste. Infatti non per niente i defunti chiedono sempre come suffragio le messe, perché è la preghiera più potente. Ecco, quindi questo ci terrei, ecco. Se voi avete voglia di vedervi questa mostra, è online, scaricabile gratuitamente, www.miracoleucaristici.org. Questa mostra attualmente sta girando anche molto in Italia, però diciamo che ci sono varie lingue, tradotte in tantissime lingue, arabo, cinese, giapponese, tante lingue. Però certamente se voi guardate questi miracoli che Gesù ha fatto, vi rendete conto proprio di come il Signore ci ama, continua a darci segni e ci richiama a questo. Ma poi pensate un po' a Fatima. Fatima, il miracolo di Fatima è stato preceduto, quando la Madonna è apparsa nel 1916, il Signore ha operato un altro miracolo eucaristico, perché in pratica l'angelo, apparendo, ha comunicato con l'ostia e Lucia, e con il vino, che poi era sangue, i due pastorelli, per mostrare proprio la realtà, e ha chiesto preghiere e riparazioni contro gli oltraggi, i sacrilegi, contro il Santissimo Sacramento. E noi stiamo parlando dell'apparizione più importante che sia mai avvenuta nella storia del cristianesimo, perché comunque è un'apparizione straordinaria, perché ha una portata unica, dove è contenuto tutto quella che è la nostra fede, perché lì sono ribaditi i novissimi, paradiso, inferno, purgatorio, l'importanza dell'Eucaristia, l'importanza della confessione, l'importanza del sacrificio, della preghiera. Ecco, già Fatima da sola è una catechesi a 360 gradi. Allora, nell'apparizione di Fatima, la Madonna ci invita all'Eucaristia, anche la sua stessa Suor Lucia poi ha ricevuto altre visioni, in cui il Signore ha chiesto la riparazione i primi sabati del mese, ecco. E quindi questo è qualcosa che ci deve far riflettere seriamente. L'Eucaristia, ecco perché penso che ci sarebbe tanto da dire, no, Don Eligio? Ecco. Avendo poco tempo dovevamo arrivare al succo del discorso.
Direi anche, facciamo di nuovo una nuova pausa, però volevo chiedere anche una cosa che mi risponde poi dopo. cioè stiamo ascoltando veramente con grandissimo interesse. Siamo di fronte a un ragazzo, comunque c'è qualcosa di più che lo Spirito Santo ha operato. Però mi chiedevo questo, lei l'ha presentato più volte come un ragazzo normale, come un ragazzo, io leggendo anche il libro, ho visto nell'informatica che era molto preparato, lui leggeva già libri che si leggevano all'università. Ecco, però quello che mi interesserebbe poi, così avere da lei come mamma che ha avuto il dono di avere questo ragazzo nell'arco di 15 anni insieme, perciò non lo vedeva solo in chiesa, lo vedeva anche a tavola, avevate momenti sicuramente belli, perché ho visto che il rapporto era molto bello tra voi. Ecco, io vivo anche in una scuola superiore, degli alunni ne ho veramente tanti, però ahimè quando si parla di Gesù Eucaristia, quando si parla di Messa della Domenica, vedo che siamo purtroppo su due piani molto diversi. Bravi, veramente ragazzi a cui sono molto affezionato e anche molto rispettato da loro, però ahimè quando si tocca il discorso Eucaristia parliamo due lingue molto diverse. Bene, io le chiedo questo, ma dopo la pausa musicale, ma quando il ragazzo tornava a casa, che lui si comportava così, perché risulta anche da quello che io ho letto, era un ragazzo estremamente puro, veramente pulito, lo stesso confessore, ecco, si esprime come un ragazzo veramente pulito, ma nella nostra società, ecco, come veniva accolto tra ragazzi, come veniva recepita questa presenza, che per me è già un miracolo quella, perché lei l'ha detto molto bene, dobbiamo essere anime eucaristiche, ma ecco, il Verbo si è fatto carne, ogni comunione ci avvicina sempre più a essere somiglianza di Dio. Quindi siamo stati creati a immagine, ma la somiglianza la si fa grazie proprio a questo incontro costantemente eucaristico con Lui. Ecco, volevo così sentire come mamma che cosa, come, sì, questo ragazzo come ne parlava del rapporto con i suoi compagni quando lui era un testimone proprio autentico in mezzo a loro. Facciamo una piccola pausa, poi ascoltiamo molto ma molto volentieri.
Maria, saremo uno nella Trinità e la città.
Ecco, carissima mamma Antonia, siamo di nuovo insieme. Vorrei avere proprio così una risposta a quella domanda che l'ho fatta prima sui giovani, che mi sta veramente a cuore.
Allora, lei mi chiede se Carlo era considerato un alieno. Diciamo sì. Che è molto interessante che, per esempio, quello che poi è stato il rettore del Leone XIII, che era un padre gesuita, era diciamo estasiato da il fatto che Carlo, normalmente in queste scuole molto importanti di Milano, si creano delle dinamiche di competizioni molto forti, e invece lui era estasiato dal vedere come Carlo fosse un ragazzo che con la sua umiltà, con la sua semplicità, avesse contagiato tutti i suoi compagni e tutti gli volevano bene, con lui non si erano create queste dinamiche, pur essendo un ragazzo molto brillante, un bel ragazzo. E allora io dico questo: Carlo amava sempre parlare diceva che Gesù, la grande invenzione del cristianesimo è la virtù dell'umiltà, perché l'ha inventata Gesù. Ma non fu per, Carlo diceva che non è tanto il fatto di essere nato in una mangiatoia l'umiltà di Gesù, quanto di aver attraversato, proprio queste parole diceva, quel tunnel massacrante che è l'incarnazione, passando dalla sua condizione, sostanza di infinito, che era praticamente l'infinito era la sua sostanza, a una condizione di finito, sua condizione, scelta per amore nostro. E allora diciamo che lui diceva che la carità, l'umiltà non è altro che l'altra faccia della carità, e lui parlava del chicco di grano, diceva Gesù parla di un chicco di grano caduto a terra che se non muore rimane solo, e lui diceva che siamo un po' tutti questo chicco di grano, nel senso che siamo tutti in una posizione minima come un chicco, però un chicco talmente prezioso che il Signore si aspetta da noi tutti tutto quanto si può immaginare. Cioè abbiamo dentro di noi una grande risorsa che si chiama lo spirito anima, ed è la componente sostanziale del nostro organismo, in quanto noi siamo composti di anima e di corpo, ma l'anima è semplice e tutto ciò che è semplice non è decomponibile, non è complicato. Allora, molto spesso noi, diceva Carlo, ci complichiamo. La parola poi complicare è cum applicare, no? Piegare più volte la parola, che però vuol dire, poi alla fine vuol dire che se noi pieghiamo tante volte, no? Semplice è colui che la semplicità è di Dio, però noi complichiamo tutte le cose, ed ecco perché spesso i ragazzi si complicano la vita, ecco, e non riescono, diciamo, ad andare al cuore della questione. Perché di fatto, evidentemente, se non c'è questa, diciamo, capacità di capire che noi dobbiamo tutto a Dio e che senza di Lui siamo nulla, perché il Signore può decidere in un istante di farci morire, perché il Signore è il padrone della vita e della morte, allora questo è un problema serio, perché il chicco di grano deve morire, quindi non io ma Dio, non l'amor proprio ma la gloria di Dio. Capire che Dio è tutto per noi. E allora questi ragazzi che sono così lontani, ecco, perché Carlo aveva fatto la mostra sui miracoli eucaristici? Noi in effetti abbiamo avuto dei riscontri enormi di gente convertita, sono sorti gruppi di preghiera dove ci sono dei giovani che si riuniscono, fanno l'adorazione eucaristica, seguono la spiritualità di Carlo, fanno l'adorazione eucaristica, vanno a messa, alcuni tutti i giorni, qualcuno qualche volta anche durante la settimana, e cercano di mettere in pratica questo discorso di Carlo. Ovviamente esiste il libero arbitrio, però c'è anche bisogno di fare una catechesi molto, diciamo, mirata, perché oggi i giovani sono talmente distratti. Lei mi parlava del fatto che i ragazzi oggi hanno internet, cioè la pornografia purtroppo è un grosso male. E infatti ci sono stati degli studi, ahimè, che dicono che il 70% dei bambini in Italia dagli 8 ai 16 anni frequenta siti pornografici, quindi possiamo immaginare la distorsione della vita, poi naturalmente aprendo le porte a un certo tipo di logica e al mondo, si diventa sempre più schiavi del mondo, capisce? Quindi per questi ragazzi poi a chi ha sarà data, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, cioè purtroppo a meno che non interviene il Signore con una grazia speciale, che ovviamente lo può fare questo perché il Signore a volte lo fa, anche quei grandi peccatori, però non sempre, purtroppo noi non sappiamo i motivi, ma magari c'è qualcuno che ha meritato una preghiera speciale per quell'anima, ecco, noi non sappiamo perché avvengono queste conversioni a volte, però è ovvio che è molto difficile, però secondo me anche il discorso di far capire a questi ragazzi che nell'ostia e nel vino consacrati non è un fatto simbolico, veramente c'è Dio in persona, cioè alcuni ragazzi anche che magari sono lontani, fanno una vita diciamo lontana, però magari piano piano alcuni rispondono e questo è un fatto che ci deve rendere ottimista, perché noi abbiamo visto conversioni straordinarie di ragazzi che si toccavano, ragazzi lontani, persone che erano un po' vittime anche di questa vita, diciamo, moralmente lontana dal Signore. E purtroppo il mondo propina tanti idoli, no? E poi i giovani di oggi devono combattere contro un mostro che si chiama internet, si chiama cinema, purtroppo, perché anche il cinema propone spesso modelli sbagliati. E quindi anche questi ragazzi fanno fatica a avere un discernimento, ma il Signore lo sa, e a tali situazioni ha mandato però anche grandi grazie, a partire dalle apparizioni ultime mariane come Lourdes, Fatima, a partire da miracoli eucaristici che attualmente sta operando, ma cioè ci rendiamo conto che l'ultimo miracolo è avvenuto nel 2013, approvato anche dalla Congregazione della Dottrina della Fede, cioè sono cose straordinarie, il Signore ci richiama. Il Signore ce li dà i mezzi. Allora, questi ragazzi, secondo me tra questi ci sarà chi vorrà, e ci sarà, perché il Signore chiama a tutti, quindi un raggio di luce lo dà a tutti, ecco, non bisogna essere, magari lei all'inizio non è ascoltato, ma magari piano piano qualcuno, e poi il Signore ha i suoi modi per richiamare.
Brava, brava. Senta, purtroppo mi piange il cuore, ma vedo che l'orologio è un tiranno. Guardi, Carlo è anche, comunque, lei ha detto che a 12 anni è stato chiamato, mandato da catechista, ma mi pare che la sua vita fosse un catechismo continuo. Ci potrebbe dire, per favore, qualcosa su questa figura che mi ha molto incuriosito, perché è stata come una catena di questo collaboratore domestico, se dico giusto, Rajesh. Perché
Rajesh,
sono delle cose interessantissime, cioè arrivare a questo vuol dire che ha toccato proprio il cuore.
Diciamo che lui ovviamente testimoniava nel suo mondo, no? Ecco, quindi qual era il suo mondo? Il suo mondo era la scuola, erano i domestici, qualche amico, qualche amica, ma ecco il suo piccolo mondo, perché poi, torno a ripetere, Carlo cercava di fare il bene, come dice Madre Teresa, dice che il bene non c'è bisogno di fare viaggi missionari, basta farlo scendere sotto casa e vedrà quante occasioni di bene. E infatti lui che faceva? Scendeva sotto casa, c'erano i clochard che dormivano la sera, gli comprava i saccappelli, oppure gli portava la cena, le bevande calde. Ecco, già là si era attivato subito con dei mezzi propri, mi aveva chiesto il permesso. E poi aveva questi personaggi che gravitavano intorno alla nostra casa, tra cui c'era questo domestico Rajesh, che tuttora è con noi, ma che lui, vedendo questo ragazzino così devoto, così buono, così puro, sempre obbediente, mai una parola fuori posto, perché io non mi ricordo di aver mai sgridato o menato Carlo, ecco. L'unica volta il padre, siccome lui era stato invitato a Capodanno da un amichetto che viveva ad Assisi, vicino casa nostra, e gli aveva detto per fare i fuochi d'artificio, il papà non gli aveva dato il permesso, però lui subito ha accettato, certo gli sarebbe piaciuto andare con questa amichetta, era più piccolo, ci avrà avuto un'età di 10 anni, ecco, però lui sempre accettava la volontà, torniamo al discorso dell'umiltà, che poi umiltà vuol dire carità, e la carità poi alla fine è quello su cui giochiamo tutta la nostra vita, perché noi il grado nostro di beatitudine si giocherà tutto sul grado di carità che avremo raggiunto su questa vita, cioè amore per Dio e amore per il prossimo. E l'umiltà è l'altra faccia, abbiamo detto, della carità. E certamente se non c'è questo abbandono, non c'è questa obbedienza, la disobbedienza, oggi il grande male è la disobbedienza. La disobbedienza è tutto, capisce? Quindi purtroppo è l'atteggiamento interiore che non predispone. E Carlo aveva questo atteggiamento di obbedienza, ma non è che fosse un burattino, che aveva la sua personalità, era simpatico, però tutti gli volevano bene. Com'è che lui riusciva a questo e gli altri invece si creavano sempre dinamiche, aiutava i compagni, era sempre disponibile, sempre pronto a difendere quei ragazzini vittime di bullismo, perché avendo una grandissima personalità Carlo, e appena vedeva qualche situazione di bullismo, perché c'erano pure i tempi di Carlo, e subito interveniva e metteva le situazioni a posto, ecco. Mi ricordo che una volta giocavano due amichetti a casa sua e uno di questi era più grande e il fratello più piccolo. E il fratello grande dava sempre fastidio, menava a questo più piccolo, che si arrabbiò e disse: adesso esci fuori di casa e non rientri finché non chiedi scusa a tuo fratello, questo per dirle come era fatto Carlo, e non smetti di trattare così tuo fratello. Cioè era uno pure anche, però aveva questa cosa nel cuore, questa che secondo me è quello che poi gli apriva tutte le porte. Questa docilità, questo farsi niente, nulla, cioè quando Carlo non si è mai vantato, nessuno sapeva se lui aveva, quando è morto, che ci furono i necrologi, e il parroco rimase sorpreso perché vide i necrologi di tutte grandi aziende, grandi personaggi, e non sapeva che Carlo facesse parte magari di una famiglia più in vista dal punto di vista finanziario, però e si rimasero tutti stupiti perché pensavano che Carlo fosse un ragazzino normale, di semplice, non perché? Perché arrivava con la sua bicicletta scassata, vestito sempre uguale, se gli volevo comprare due paia di scarpe lui diceva no, che un paio era sufficiente, sempre mai seguito la moda, sempre, però secondo me è proprio quella umiltà, quella semplicità di cuore che riesce poi a rompere il ghiaccio con gli altri, no? È una capacità che aveva Carlo, che secondo me è un carisma, qualcosa comunque che gli aveva dato il Signore, che forse ci hanno i santi, io che le devo dire, perché certo. Io personalmente rimango antipatica a tante persone, non è che cioè voglio dire, io personalmente quello che aveva Carlo mai nella mia vita lo... ma né io lo vedo con tante altre persone, ecco, Carlo veramente aveva questa capacità di arrivare al cuore, ogni volta anche solo un ciao, no? Lui girava per il quartiere e salutava tutti, era amico di tutti i portieri, anche quelli musulmani, buddisti, induisti, infatti quando morì era pieno, la chiesa era talmente piena che tanti erano rimasti fuori e c'erano tutti questi musulmani, buddisti, dico ma io non sa questi Sikh col turban, dico ma chi li conosce queste persone, io non ho mai viste, e poi invece scoprì che Carlo era amico di tutti, parlava con tutti, per ognuno aveva una buona parola,
aveva e Gesù lui, nel cuore comunque,
e lui
senta un po'
che,
guardi
lui quando diceva che ciao era come una freccia di carità che colpiva il cuore, anche un ciao riusciva a suscitare delle emozioni, però penso che sia quella capacità che ci dona il Signore quando siamo veramente vicini al suo cuore, ecco, penso che
San Paolo che dice proprio questo, poi non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me.
Credo che sia proprio quello che è avvenuto con Carlo.
Senta un po', mamma Antonia, c'è un bellissimo messaggio che penso che le farà piacere, lo scrive Osvaldo e credo che abbia veramente ragione di ciò che Osvaldo dice, glielo legge Mattia.
Osvaldo scrive: da quello che sento, la mamma di Carlo è una buona cristiana. Per i giovani oggi, credo che il futuro di grande e possibile confronto nel mondo e di conoscenza potrà far risaltare i veri valori cristiani. Una catechista, ottima.
Sì, sì, certamente. I catechisti hanno in mano il futuro dei nostri giovani, questo sì. Poi, poveri catechisti, Carlo diceva che bisognava formare i catechisti, sai che cosa diceva Carlo? Bisognava fare delle scuole online, pensi un po' come era avanzato. Lui diceva che bisogna fare delle scuole online di formazione dei catechisti, dando materiale, perché siccome i catechisti sono tutte persone che di fatto si rendono disponibili e quindi già lì sono eroiche, però magari non hanno avuto modo di accedere a studi teologici. E allora lui diceva che bisognava aiutarli questi catechisti, perché era importantissimo, perché per loro, e quindi lui aveva in mente di fare una scuola di catechesi online, chissà che in futuro non la faremo, Ma in effetti i catechisti hanno in mano veramente, io ovviamente i genitori pure sono dei catechisti, però il problema è che la nostra generazione è la generazione del 68, è la generazione della disobbedienza planetaria, capisce? Quindi la disobbedienza, noi lo sappiamo, no? Cosa portare, no? Non autorità, non religione, non più niente, non si può più sgridare, anche questi poveri professori a scuola non possono più neanche dire una parola, che poi succedono. Perché? Perché è la generazione in cui non si può più dire niente, ecco. Che però è un po', secondo me, sbagliato, no? Perché comunque ci vuole l'obbedienza, ci vuole qualcosa che... l'obbedienza a Dio si impara pure dall'obbedienza ai genitori, l'obbedienza ai professori, eccetera. Quindi certamente anche i catechisti, meno che i catechisti, poveracci, veramente oggi per me è una categoria nella Chiesa che è veramente eroica, eroica proprio, perché capisco le difficoltà che hanno, poveracci, veramente, perché è difficile, no? Non è che possono supplire a tante mancanze anche da parte delle case, che genitori. E poi soprattutto non hanno, poverini, magari gli strumenti che può avere un sacerdote che ha ricevuto una formazione teologica molto, molto approfondita, ecco. Quindi a volte sono anche qualcuno anche un po' impreparato, a volte io ho delle mail di catechisti, mi chiedono, anche i catechisti insomma, che mi chiedono un consiglio, e rimango sorpresa, perché in effetti però anche per loro c'è anche un po' di solitudine a volte in questa loro missione nella Chiesa, ecco. Sì. E quindi preghiamo per i catechisti.
Penso che Carlo anche in questo abbia una risposta molto forte, perché era preparatissimo e lo si capisce, lo si comprende, però il suo esempio, il suo continuo vivere in Gesù e diventa poi la risposta. Ad esempio io vedo con tantissimi giovani che frequento, se si può non si manca di dare assolutamente anche qualche formazione e informazione anche religiosa, però certa è una cosa che loro, una cosa che chiedono oggi è: per favore mi ascolti, ecco, almeno lei mi ascolti, perché purtroppo, ecco, un problema grosso oggi è questo, vengono a mancare tante volte chi dovrebbe essere il primo ad ascoltare, questo glielo dico perché lo tocco con mano. Cioè far respirare Gesù come faceva Carlo, credo che sia la cosa più importante.
Sì, vabbè, però diciamo che Carlo, io vedo che ho tanti catechisti, tanti educatori, tantissime migliaia, guarda, io facciamo fatica noi a rispondere alle mail, perché abbiamo migliaia di mail tutti i mesi, di tanti catechisti, tanti educatori che comunque tramite Carlo avvicinano tanti giovani, abbiamo anche dei grossi feedback, quindi sinceramente io sono ottimista e penso che comunque c'è tanta buona bontà, ecco, in questo, anche che magari hanno delle famiglie che a volte sono assenti, poi sa, oggi pure è una società dove madre e padre lavorano spesso, poverini, anche questi genitori cosa devono fare, la vita è cara, no? È tutto caro, sono costretti a volte anche perché se no non ce la fanno. E poi c'è la televisione e c'è internet, non sanno neanche loro come fronteggiare questi mezzi, perché i genitori come fanno a controllare, no? Spesso hanno difficoltà, poverini, e quindi c'è tanto, però secondo me per ogni epoca il Signore dona anche strumenti, e poi comunque il Signore lo sa che siamo in questa società, in questo mondo, però non bisogna perdere la speranza, perché...
Certo. Però dai, ci lasciamo aiutare, perché figure come Carlo non possono che aiutarci anche lei oggi. Facciamo ancora l'ultimo intermezzo musicale, poi riprendiamo per poi avviarci alla conclusione.
Yeah.
Eccoci carissimi, è arrivato un messaggio molto molto significativo e mi pare che anche mamma Antonia, questo canto che ha messo sul nostro Alessandro, un canto gamma per i fanciulli, sia rappresentativo al massimo di tutto ciò che ci ha detto oggi. Ascoltiamo un momento il messaggio.
Da una ascoltatrice anonima. A volte mi chiedo perché una famiglia come la mia, dove abbiamo fatto l'impossibile per educare i nostri figli, ci siamo trovati in una situazione disastrosa. Uno è andato via di casa e lo sentiamo raramente. L'altro è caduto nel vizio dell'alcol. Cosa abbiamo fatto di male nella vita? E che significato possiamo dare a tutto questo? Sono certo che il Signore non lo vuole. Una mamma disperata.
Ecco, risponda lei, cara Antonia, l'ascoltiamo anche volentieri.
Cara signora, la questione è che noi abbiamo il libero arbitrio e quindi lei non è che si può colpevolizzare se i suoi figli a un certo punto hanno preso una strada, diciamo, un po' critica adesso in questo momento, però lei deve essere certa, come è certa che ha due mani, due occhi, che vive, no? Ecco, deve essere certa che i suoi sacrifici e le sue preghiere sono assolutamente un balsamo e un pegno di salvezza per questi due, quei suoi figli. Quindi lei continui a pregare, continui a diciamo offrire se possibile, insomma, preghiere, sacrifici, ecco, e vedrà che questi figli comunque il Signore, in qualche modo, la salvezza arriverà anche per loro. Cioè, magari può darsi che lei la loro conversione la vedrà quando magari non è più su questa terra, non è detto che la vedrà quando è ancora in vita, ecco. Però lei deve essere certa, perché l'importante è quando si prega avere la fede e la certezza, questa fede proprio granitica, ecco, che quando lei chiede qualcosa al Signore, il Signore le sue preghiere non le lascia cadere nel vuoto. E quindi anche se la situazione in questo momento le sembra un po', diciamo, senza speranza, lei deve, il Signore può rivoltare, quando però, coi suoi tempi, coi suoi modi, e vedrà che questi figli, le sue preghiere non cadranno nel vuoto, ma saranno sicuramente ascoltate, eppure per questi figli arriverà il momento loro. Non si faccia prendere la, e poi soprattutto non si faccia questi scrupoli, e deve avere fiducia per continuare a pregare, perché la Madonna ha detto che molte anime vanno all'inferno poiché non vi è chi prega e si sacrifica per loro. Quindi sicuramente la sua preghiera e i suoi sacrifici, anche questa sua sofferenza la offra al Signore, vedrà che i suoi figli, il Signore non li abbandona.
Senta un po', guardi, purtroppo mi spiace, è finito il tempo a nostra disposizione. Io le chiederei di fare lei una brevissima conclusione, perché abbiamo ancora due minuti, però le chiedo un favore in diretta, se si potrà. Ci sono troppe cose ancora che oggi purtroppo non abbiamo avuto il tempo di sviluppare. Se lei fosse disponibile anche quando, secondo i suoi tempi, le sue possibilità, sarebbe troppo importante riascoltare ancora qualcosa, perché è troppo poco quello che abbiamo ascoltato oggi. È una miniera insondabile.
Vabbè, ma lascio piano piano.
In due minuti, grazie.
Diciamo che se già ci mettessimo tutti, perché io parlo in prima persona, anch'io sono chiamata, ma io cerco, diciamo che Carlo per me è stato un po' come un piccolo salvatore, perché io sono nata in una famiglia laica, ecco, che non a messa sono andata quando ho fatto la prima comunione, quando poi ho fatto la cresima e quando mi sono sposata, quindi potete immaginare, questo dovrebbe confortarvi. Quindi io ho ricevuto un'educazione molto lontana. Per me Carlo è stato un po' un salvatore, no? Un piccolo salvatore. Spesso i genitori so che tramite i figli che fanno la prima comunione si riavvicinano, ecco, già quello per esempio è un mezzo per... Comunque io dico solo questo, che giustamente lei dice ci sono tante cose da dire, ma secondo me il nucleo fondamentale è proprio questo, di fare spazio a Dio e veramente di fare uno sforzo per scoprire l'immenso dono che Dio ci fa attraverso i sacramenti. Secondo me non basta la vita.
Allora, sì, guardi, sì. Grazie, ma io veramente le chiedo di cuore un'altra volta di poterci ancora intervenire in diretta.
Benissimo,
diciamo
l'Ave allora,
Maria insieme, do la benedizione, sì, non sappiamo sì, come ringraziarla di questo
grazie
grande,
lei, grande
dono che ha fatto. Va bene?
E poi preghiamo, grazie.
Grazie, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E su tutti, veramente con tanto affetto, soprattutto sul caro Don Mario, la comunità di Maria, tutti i radioascoltatori, vi benedica con tanta tenerezza Dio Onnipotente. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti di esistere e speriamo veramente che Mamma Antonia possa ritornare ancora una volta tra noi. Grazie.